significanti di questo librettino che c'è nel Salterio, che si chiamano appunto Shiramalotte, i canti delle salite. Pellegrino che parte da lontano e arriva a Gerusalemme per incontrare la comunità dei credenti, insomma, ricapitola tutta la sua vita e poi ecco c'è un momento che grida. Capita, credo che è capitato e capiterà a tutti, che gridiamo. C'è una realtà dentro di noi che è infernale, come dice dal profondo del grido, il profondo Gerusalemme, la valle profonda, sapete come si chiama? La valle della Genna. La valle della Genna, il punto più basso di Gerusalemme, dove tutta l'immondizia va là, l'immondizia della città, e diventa uno specchio di tutte le nostre, i nostri inferni. Ognuno di noi ne ha qualcuno dentro. Abbiamo legioni di voci di morte dentro, eppure questo è un salmo di speranza. Forse il salmo della salita per eccellenza, perché il nostro grido non va nel deserto, ma sale in una certa direzione, cioè una metafora veramente sale, ma perché il Signore non è soltanto in alto, ma davanti, è sotto, è a fianco. È... Insomma, ci sono delle orecchie che ascoltano questo grido. Nel brano di questa sera che andremo a leggere vedremo che ci sono degli orecchi attenti. E è pieno di speranza questo salmo. Questo salmo, mentre grida, sente già la redenzione. Sente già la liberazione. È nella notte, eh? Le sentinelle nella notte. Eppure percepisce già un'aurora. E questa è un'esperienza non soltanto di uno, certo al profondo grido a te, io, ma poi tutto Israele, tutti gli uomini, ogni creatura grida. E sapere che il mio grido non è rivolto al nulla, ma è rivolto a qualcuno che, accogliendolo, riscatta la mia angoscia, il mio dolore, le mie colpe, gli errori, la misericordia.
Bene, la volta scorsa abbiamo visto alla fine del capitolo 4 di Marco le parabole. Quella parabola che è la metafora della nostra vita, passare dall'altra parte. Passiamo tutti dall'altra parte, s'attraversa un mare in tempesta, tra le tempeste, le traversie della vita. E quindi la paura di andare a fondo, che la paura costitutiva dell'uomo è quella di andare a fondo. Poi ci andiamo comunque, quindi è inutile aver paura. Il problema è che andare a fondo dipende... che fondo si raggiunge. Se si raggiungono le fondamenta dell'esistenza si trova la vita, se si raggiunge il fondo senza fondo c'è la perdizione, l'abisso. E non torniamo su quello che abbiamo già fatto, invece qui vediamo un brano ora molto strano, è un esorcismo. Abbiamo visto la volta scorsa che Gesù in realtà ha esorcizzato il mare e il vento. E ora vediamo che oltre il male esterno che è niente, c'è un male dentro di noi che esce proprio davanti alla parola. Come la prima volta che Gesù ha parlato nella sinagoga, il primo sabato, nel primo capitolo, c'era uno che andava tranquillamente alla sinagoga, andava in chiesa tutte le domeniche, tranquillo, col suo diavolo dentro, il quale ingrassava ogni volta perché conosceva meglio Dio e poteva così essere anche più devoto, più pio, e andare avanti nella sua vita solita, pregando il prossimo, per esempio. Arriva Gesù, quello lì esplode. Come mai? È perché Gesù parlava con verità, e davanti alla verità esplode la menzogna che è in noi. Cioè la nostra reazione davanti alla parola vera, tutto ciò che c'è di falso in noi, col quale conviviamo tranquillamente come se fosse bene, invece ci stiamo malissimo, si rompe. Ci è venuto a torturarci, no? È venuto a torturarci, è venuto a liberarci. E ora vediamo questo secondo esorcismo dopo le parabole. In fondo c'era la parabola della traversata col mare in tempesta, ora vediamo le tempeste che ci sono dentro. E la parola stessa fa uscire quelle tempeste che ci sono dentro per vincerle. E quindi vedremo questo, che è la parabola di ogni uomo. E sotto c'è l'esorcismo battesimale, sotto questo testo, in fondo. È un brano molto pittoresco.
Pittoresco, e in verità è come se fosse il Vangelo in nuce. Per quell'uomo lì, che adesso incontriamo, tutto il suo Vangelo sta lì. Suo incontro, e quindi è quello che poi diceva quello studioso, che in fondo ogni brano di un Vangelo è come una goccia di rugiada su uno stelo d'erba, è una piccola goccia, eppure se tu la guardi riflette tutto il mondo che c'è intorno, quindi in fondo ogni brano evangelico racchiude tutto. Quindi stasera vedo che siamo anche più numerosi della volta scorsa, quindi si è già riassunto anche delle puntate precedenti e anche delle puntate seguenti, che saranno una ripetizione. Leggiamo il testo, siamo al capitolo quinto. E leggeremo fino al versetto 20, del versetto 1. E giunsero di là del mare, nella regione dei Geraseni. E uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri, e nessuno più poteva legarlo, neppure con catene, perché più volte con ceppi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene e infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo. E di continuo, di notte e di giorno, nei sepolcri e sui monti, stava a gridare e si colpiva con pietre. E, visto Gesù da lontano, accorse e lo adorò. E gridando a gran voce dice: che a me e a te, Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro per Dio di non torturarmi. E diceva infatti: esci, spirito immondo, dall'uomo. E lo interrogava: quale è il tuo nome? E gli dice: legione è il mio nome, perché siamo molti. E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella regione. Ora c'era là, verso il monte, un branco grande di porci al pascolo. E lo pregarono dicendo: mandaci nei porci perché entriamo in essi. E permise loro. E usciti, gli spiriti immondi entrarono nei porci, e si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2000, e affogavano nel mare. E i loro mandriani fuggirono e annunciarono nella città e nei campi, e vennero a vedere cos'era successo. E giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, quello che aveva avuto la legione, e temettero. E quelli che avevano visto raccontarono loro come era successo all'indemoniato, eppure il fatto dei porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini. Ed entrando lui nella barca, lo pregava l'indemoniato di essere con lui. e non lo lasciò, ma gli dice: va a casa tua, presso i tuoi, e annuncia loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te. E se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quanto per lui fece Gesù. E tutti si meravigliavano.
Se voi notate, in tutti i racconti avviene sempre una trasformazione, se no non c'è racconto. C'era questo che era nudo nei sepolcri, si percuoteva, era insano, minacciava tutti, poi sta seduto, sano di mente, e poi va ad annunciare la misericordia e l'amore. Il grande cambiamento. Ora, diceva giustamente Cesare che questa è già la sintesi del Vangelo, cioè il grande cambiamento che avviene in noi, ed è un brano che ci fa da specchio. Ecco, i primi 5 versetti descrivono il male, non il male che facciamo, il male che sentiamo dentro. Il male che facciamo è una banalità, lo facciamo perché ci scappa, ma perché dentro c'è un male che non dipende da noi, che ci devasta, che è parente del mare visto la volta scorsa. E poi c'è questo incontro del male con Gesù. È interessante il demonio che prega Gesù, poi vedremo il popolo che prega Gesù e poi anche l'indemoniato, anche l'ex indemoniato che prega Gesù. È tutto un gioco di preghiere strane, tutti pregano. E Gesù esaudisce tutti, cioè esaudisce i demoni, che così vengono sconfitti, esaudisce i gadareni che lo mandano via, che per sé è una sconfitta mandarlo via, e non esaudisce invece l'ex indemoniato, perché così è esaudito. Quindi anche questo gioco di preghiere strane è utile, perché noi ci lamentiamo che le nostre preghiere non sono esaudite, dipende da quali sono. Io direi, siccome il brano è un po' lungo e vorremmo anche andare a letto stasera, e lo prendiamo dall'inizio e lo prendiamo così come descrittivamente, come uno specchio per vedere di che male si tratta, per esempio i primi 5 versetti, e poi cosa avviene nell'incontro.
Rileggiamo. E giunsero di là del mare, nella regione dei Geraseni, e uscito lui dalla barca, subito gli venne incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri, e nessuno più poteva legarlo neppure con catene, perché più volte con ceppi e catene era stato legato, ma si era strappato da sé le catene infranto i ceppi, e nessuno era forte da domarlo. E di continuo, di notte e di giorno, nei sepolcri e sui monti, stava a gridare e si colpiva con pietre.
Ci fermiamo un pochino su questa immagine molto pittoresca, sembra strana. Se uno poi si guarda dentro, si accorge che cose simili ne abbiamo dentro tutte e molte. Comunque Gesù esce dalla barca, che vuol dire che i discepoli restano sulla barca perché hanno paura, stavolta, perché la vera tempesta ormai è questo qui. Lui esce e gli esce subito incontro dai sepolcri un uomo in spirito immondo, il quale aveva domicilio nei sepolcri. Ecco, c'è questo uomo che esce dai sepolcri, però il suo domicilio è il sepolcro. Ecco, con queste due parole, uomo, sepolcro e domicilio, si dicono tante cose, perché l'unica cosa, l'unico domicilio sicuro dell'uomo è il sepolcro. E la parola sepolcro, nemeion, vuol dire memoria. L'uomo, l'unica memoria sicura che ha è che morirà. E morte è la stessa radice di memoria. E tutta la cultura deriva appunto da questa memoria di morte che ha l'uomo, cosa fare per salvarsi da questo. Dalla quale nessun uomo vivente può scampare. È l'unico problema dell'uomo. E questo già ci abita, abita in spirito, spirito vuol dire vita, immondo vuol dire morte. Non abbiamo dentro molti spiriti di morte noi. Da dove viene il male? Viene dalle nostre paure. Paura di che cosa? Paura di perdere, di perdere la vita. Per questo ci sentiamo disperati, soli, egoisti e lottiamo contro gli altri. È il motore di ogni azione questa paura, che ci fa vivere nella morte, nel memento mori, che è quasi il luogo più profondo di abitazione, tant'è vero che la resurrezione sarà svuotare questa memoria, cioè entrare nel sepolcro e dire è vuoto, guardate. E sarà la libertà dell'uomo. Però l'uomo, da che è uomo, ha questa memoria, che è anche tutta la forza della cultura, in certo senso, ma è anche tutta la forza di tutte le lotte, di tutte le disperazioni, di tutti i mali, di tutte le infelicità. Siamo abitati da questa memoria, chi più, chi meno. Voglio dire una cosa su questa memoria.
Chi più, chi meno. Vedete questa scena, c'è la barca che l'ha in mare, e poi Gesù che va giù, e questo che ha rotta di collo e viene giù dal pendio. E uno dice, ma adesso chissà cosa gli fa, solo va fuori. Poi per meno che si avvicina si mette anche a fuoco, adesso rileggiamo anche le battute seguenti, come si presenta quest'uomo? Cioè fa schifo, immaginate un uomo nudo, pieno di lividi, di sangue raggrumato, che urla, che non sembra che non ragioni più. E ognuno di noi, perché noi siamo sulla barca chiaramente, lo guarda e dice poverino, poverino, lui, poverino. E invece lui è lo specchio, e al di là del mare è il nostro specchio, anche noi è pittoresco, ma è qualche cosa che sentiamo che è dentro di noi. E sarà anche pittoresco, ma è drammatico, è doloroso, è qualcosa che ci strappa dentro un pezzo di noi, perché quello lì non è lui poverino, è ciascuno di noi. Poi ci vuole un po' di tempo per identificarci con lui. Eppure ciascuno di noi è questa persona che non ha nome. Avete visto, abbiamo letto già una volta, anche l'inizio, non ha un nome, perché il nome di questo poveraccio, questo energumeno posseduto così dal male che lo sta consumando, ammazzando, ebbene, porta il nostro nome.
Matteo stuttamente dice che sono due, perché l'altro è il lettore, cioè, chi è l'altro? Sono io che leggo. Ed è un male non piccolo, perché nessuno poteva legarlo, né con catene né con ceppi. Più volte con ceppi e catene le avevano legato, le aveva strappato le catene e i ceppi, e nessuno lo poteva domare. Insiste su ceppi e catene, dove domare e legare. C'è un male che non si riesce a legare e che sta dentro di noi. Il quale cosa ci porta a fare? A abitare nel sepolcro, a gridare giorno e notte, nel sepolcro, sui monti, e a colpire se stesso con pietre e a farsi del male. E poi aggiunge Matteo, a colpire anche i passanti, perché chi fa del male a sé deve farne anche agli altri, ovviamente. Amare il prossimo come se stesso, se no non c'è giustizia. Ecco, è fatto in modo molto pittoresco, ma ecco, se qualcuno ha qualche esperienza di male interiore che non riesce a domare, ecco, non è lontano dalla verità. E se non altro da un male oggettivo, che è il fatto della memoria che abbiamo della morte, del sepolcro, e che tutta la nostra vita è un grido contro questo, è una protesta, e tutta la cultura è un tentativo di macchina di mortalità, alimentare già in partenza, l'accelera in fondo. È il male radicale dell'uomo, questa paura della morte.
Vedete, alla fine è una grande solitudine essere soli con il male, perché gli altri cercano di scaricarti, vedi che ti legano, cercano di contenere. Cioè con te non abbiamo niente e non vogliamo avere niente a che fare. E poi è un male che è tutto contro se stessi, un autolesionismo, perché è male, perché fa male agli altri e a noi, se non sarebbe bene. Il male è male perché fa male, per cui l'altro cerca di difendersi e per quanto può mi bloccherà e ci sono 3.000 modi per tentare di legare e non, tutti inefficaci. E poi però questo male è rivolto contro noi, noi stessi, siamo noi che poi ci ammazziamo. Cioè ovviamente una condizione disperante, una condizione sembra senza via d'uscita. Ora però l'aver messo là, sull'altra riva, noi vediamo questa riva qua, è un problema suo.
Cambio, questa senza via di uscita uscirà, gli altri invece dovranno andarsene nel Signore, vedremo, quelli che vedremo, sono normali.
Vedremo. Guardate, non c'è più né giorno né notte, eh? Questo qua è un uomo che non riesce a riposare, ad esempio. Urla di giorno e di notte, non c'è più luce e tenebra, è sempre buio, Per lui.
Guardate che è anche difficile esprimere in modo più elementare il male di vivere che sperimenta l'uomo devastato dalla paura della morte, da questa ossessione. Nulla lo può domare, né ceppi, né catene. Grida, vaga, grida, si colpisce. Va bene. Lasciamo qui la descrizione e vediamo cosa fa adesso, quando vede Gesù.
E visto Gesù da lontano accorse. Lo vedete venire giù? Lo state vedendo venire giù? Accorse. Cosa capiterà?
Ma te lo dicevo, nessuno passava di lì per paura anche.
E se lo dice, va avanti, ci vuole un po' di tempo, la lascio venire giù. Accorse. Già, se voi non aveste ascoltato il brano prima e adesso che io ve lo leggo, se doveste continuare voi a scrivere le prossime due righe, cosa scrivereste? Accorse e gli offrì una sigaretta. E accorse e dietro. Voglio, ti aspettavo. Accorse e lo fece fuori prima di dire la prima parola. Accorse, insomma, quelli che sono passati di là, che fine avranno fatto? Perché dice poi non scendono? Accorse e non ce lo saremmo aspettati, lo adorò e gridando a gran voce dice: che a me e a te, Gesù, figlio del Dio Altissimo, ti scongiuro per Dio di non torturarmi.
Lo adorò, cioè il male non può fare nulla di male davanti al bene, non può che piegarsi. Anzi, è il male che conosce il bene, meglio di quelli mezzi e mezzo, che non si accorgono. Lo adorò. E gridando con voce: che a me e a te. Che a me e a te è una forma di alleanza. Spiego, quando due re si alleavano, squartavano degli animali, passavano in mezzo e poi dicevano: finisca così chi tradisce l'alleanza. E allora quando capitava che un re era aggredito, mandava a chiamare l'altro: vieni che sei alleato. L'altro dice: che tra me e te? Che c'è tra me e te? C'è l'alleanza, se no finisci squartato. Quindi vuol dire siamo alleati. Cioè il diavolo dice a Gesù: per favore, sono sempre vissuti in pace, da che mondo è mondo tutti hanno pensato che io fosse giudice tremendo, padrone, dominatore del mondo, quello che ho suggerito io, e io sono in fondo la persona più onesta del mondo, perché conservo l'ordine del mondo, le persone diventano devote religiose con questa falsa immagine di Dio, offrono soldi alle religioni, prospera tutto il mercato, e cosa vuoi di cui siamo alleati? Lasciami in pace. Cioè il male era divinizzato. Infatti la verità più profonda del male è che lo consideriamo come un valore. C'è l'orgoglio, il dominio, tutte quelle cose lì. Li consideriamo valori, invece sono male. Dio stesso, come lo consideriamo? Padrone del mondo, Dio è padrone di niente, da tutto, da anche se stesso. Consideriamo giudice, Dio non è giudice, si è fatto giudicare, lui che era giusto. Dio è giustiziere, ti manda all'inferno, no. È stato giustiziato lui, è andato all'inferno per tirar fuori noi. Cioè, capite che allora il male è la falsa immagine che abbiamo di Dio. È un Dio diabolico, che abita in noi, e viviamo secondo quella falsa immagine di Dio, perché noi siamo immagine di Dio. Se Dio è quello e noi dobbiamo essere come Lui, siamo quello che siamo. E allora ti scongiuro, non torturarmi. E sa che è il figlio dell'Altissimo. Come nella sinagoga proprio, esplode per la prima volta davanti a Gesù la reazione del male, così davanti alla verità del Vangelo, esplode il male proprio come male. E il male fondamentale è l'immagine che abbiamo di Dio e dell'uomo. Perché poi agiamo in base all'immagine che abbiamo nell'uomo e di Dio, la sua immagine.
Sì, questa è una scena che meriterebbe davvero così essere guardata per qualche manciata di minuti così in silenzio, no? Vedere questo uomo che rotto di collo scende e vede uno, un essere umano. Avrà avuto il superpotere, avrà avuto l'aurorina, avrà avuto la luce intermittente, non so. No, vede un uomo che è disposto a venire incontro. Lui che conosce soltanto realtà negative, realtà di morte, realtà di ostilità, realtà di violenza, realtà di aggressione. Vede un uomo che si espone per venirgli incontro. Adesso è chiaro, qua ognuno ci mette dentro il suo vissuto, no? Chi è disposto a condividere il mio male? Chi è disposto a giocare la sua pelle per me? Chi è disposto a spendere il tempo? Chi è disposto ad esporsi alla mia aggressività, alla mia violenza? Insomma, questo fatto che questo uomo invece di andargli addosso si ferma, invece di fargli del male, si mette lì ad adorarlo ai piedi, vuol dire che riconosce una signoria. Questo uomo che non conosce, non ha mai, tra l'altro guardate, questo uomo qua è un pagano, non è già un geraseni, nessuna esperienza religiosa, nessuna esperienza di tradizione di Israele, i pagani, è l'altra parte del lago, sono i pagani, nessuna predisposizione all'esperienza religiosa, eppure questo uomo riconosce quello lì che è davanti, Gesù, qualcuno che vive una condivisione di quello che sta vivendo lui, che gli fa aprire un orizzonte diverso. E lì comincia una lotta, però, esiste un'amicizia, esiste un amore, esiste una gratuità, esiste qualcuno che si gioca per me, e lì c'è una lotta, entro in relazione con lui o no, mi fido o non mi fido, ci sto o non ci sto. Mi rompe o per me è la possibilità di riguardare tutto nella mia vita?
Avete mai notato anche quanto ci rompe uno che in fondo, mentre noi stiamo male, ci fa vedere l'opposto, che si può stare anche bene? Mi tortura. No? Preferisco il mio male. Cioè, il male vuol mantenersi. È una tortura il bene davanti al male. la mia identità ormai è il male. Infatti dice, sei venuto a torturarmi, si identifica col male. Che è il vero male, è questa identificazione col male. Invece è venuto a liberarlo dal male. E però è una tortura il bene. Il mio male lo conosco, me lo amministro.
Ed ecco le battute che seguono, che ci dice questo processo. Questo processo. Infatti Gesù gli diceva, esci, spirito immondo, dall'uomo. E lo interrogava, qual è il tuo nome? E gli dice, legione il mio nome, perché siamo molti. E lo pregava molto di non mandarli fuori da quella regione.
La prima cosa che Gesù dice e continuava a dire è, esci. Perché esci? Perché è entrato e non sta lì di casa. L'uomo è immagine di Dio, non è fatto per il male. Anche se noi ci identifichiamo col male, il male davvero è così visibile, è chiaro che non siamo fatti per il male perché alla fine il male ci fa male, quindi non è per noi. Quindi è qualcosa che è entrato dopo. Deve uscire. Spirito immondo, spirito di morte. Tutti gli spiriti di morte che abbiamo detto devono uscire.
Questa è una cosa gigantesca, guardate, se noi capessimo questa cosa, da subito il mondo sarebbe diverso. Perché, io parlo per me, le mie relazioni, ci sono quelli bravi, d'accordo, siete tutti voi. Poi ci sono invece delle carogne, cattivi, come dei vigliacchi. Cioè, noi guardiamo gli altri dicendo, per esempio, un uomo così, non so, avrà ammazzato, stuprato, avrà il disastro, il pericolo pubblico di quel paese, infatti l'ha messo là, sul monte, nel sepolcro. Quello lì, finito. Cioè, noi praticamente, guardando fuori di noi, identifichiamo sempre il male con la persona. E quando tocca a noi, perché ripeto, poi è lo specchio, quindi cominciamo a dire, poi anch'io sono proprio una carogna, sono proprio cattivo, sono proprio una persona negativa, e ci convinciamo che il nostro male siamo noi, che noi siamo malvagi. E questo qua è la più grande disperazione, la più grande maledizione che ci può capitare, cioè capire che invece noi non siamo il nostro male. Mai, 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 perché siamo creature di Dio, figli di Dio, noi non siamo mai il nostro male. E se questo processo di chiarezza, così da qua ai 150 anni che camperemo, si mette a fuoco, allora guardiamo anche gli altri con questi occhi, perché se è vero per me, certo che è vero anche per la grazia. Certo che è vero anche per quella persona con cui abbiamo un conflitto. Certo che è vero per quella persona che non accetteremo mai che entrasse nella mia vita. Quella carogna lì. All'inferno! Invece no. Per quello che la descrizione all'inizio era così a tinte robuste. Perché nessuna situazione disperante, nessuna. È disperante laddove noi ci arrendiamo dicendo, ecco, io sono fatto così, non è vero, il male è dentro di me ma non sono io. E ci vuole una parola, vedete, a me sempre colpisce Gesù quando si confronta con le dimensioni negative, diciamo, questo qua è il modo di fare di Dio fin dall'inizio della Bibbia, fa solo domande. Anche quando esci spirito in modo dell'uomo, qual è il tuo nome? Perché non esce se non gli dai il nome, non è il tuo, è il suo. E così dall'inizio, dove sei? Dove è tuo fratello? Fare le domande per capire che piano piano quello che io avevo capito non è così. Oggi siamo introdotti. Non è che adesso noi siamo qua a raccontarlo, io sono qua a raccontarlo a voi, no. Ho fatto anch'io il corso della lezione. non mi è garantito, non l'ho capito bene. Per quello lo dico a voi, poi così vi guardate e dice, ma forse è vero, ma lo dico, forse è vero.
Mi stava colpendo una cosa molto comune e altamente educativa che fanno il papà e le mamme bravi, sei cattivo quando sbagli. È una cosa simile, identificare uno col male che fa, è diabolico. Io lo do sempre a mia mamma che quando sbagliavo mi diceva, ma sei bravo, errore più errore meno, non cambia nulla. Ma è bellissimo, perché è vero, siamo bravi. Se tu identifichi uno col suo male, quello è finito per tutta la vita. Deve giocare con il ruolo. Difatti il vero male è l'identificazione che noi facciamo con i nostri mali. Diciamo, sono fatto così, no? Avrò questo accidente di cose, magari me la terrò sempre, ma non sono quella. Farò delle scempiaggini, ma non sono scemo. Farò delle stronzate, ma sono uno stronzo. E capire queste differenze elementari nella
vita. Sembra facile, ma sembra facile. Sembra facile, ma voi riesce? Riesce?
Sembra facile. Quando sbagliamo, subito ci identifichiamo con l'errore. E diventiamo aggressivi con noi e con gli altri. Qui è reso in modo pittoresco, però dal piccolo al grande è così.
E guardate quando si fa chiarezza cosa capita, che questo uomo gli dice legione il mio nome perché siamo molti. Vi pare che la grammatica funziona? No?
Legione il mio nome perché siamo molti.
Analisi, come si chiamava, era elementare, analisi grammaticale, prima persona, prima persona singolare, siamo molti, non è singolare, no?
Il mio nome
deve essere
siamo.
Rosso, no, è giusto, non hanno sbagliato a stamparlo, è giusto, è così. Una realtà disgregata che non siamo noi,
siamo
sempre
i nostri errori,
eppure siamo molti, siamo abitati da queste forze, siamo abitati da queste presenze, siamo abitati da questa legione. Tanto questo nome legione probabilmente era la zona dove c'erano le legioni romane, no? Che come emblema avevano un cinghiale, un porco, che non è il maribù. Ma questo qua è veramente qualcosa che sperimentiamo tutti, cioè io sono io eppure dentro di me ci sono cose che non, in cui non mi identifico, cioè non sono io. Sono io, ma quelle cose lì non sono io.
È bello che sono tante, ma organizzatissime e potentissime.
Una legione organizzata.
Una legione. Non fa sbavature, certo. In ordine, cioè, il male è perfetto come la mafia, per darti l'idea, non sbaglia.
E come la 'ndrangheta religiosissima, con tutte le teste. E infatti, vedete, lo pregava molto, non basta un giorno, una novena, lo pregava molto, di non mandarli fuori da quella regione.
Sta bene.
Ora c'era là, verso il monte, un branco grande, porcio al pascolo e lo pregava,
continua a pregare,
perché la perseveranza della preghiera ottiene tutto, dicendo mandaci di porci perché entriamo in essi, e permise loro, e usciti gli spiriti immondi entrarono i porci, si precipitò il branco dal pendio nel mare, circa 2000 li affogavano nel mare.
Vi ricordate il brano precedente, il mare che voleva affogare i discepoli, il mare simbolo del male. Ora il male affoga nel male. Cioè quando arriva la verità, la menzogna, affoga nella menzogna almeno una volta. Cioè si sbugiarda. Quando arriva la luce, la tenebra si dissolve. Quindi sembrava una tragedia così immane, in realtà si sgonfia tutto. Questa enormità di legione di mare, però con un certo danno economico.
2000 porci. Certo, se mi dicessero quali sono i tuoi problemi,
Io in questo momento potrei arrivare così a 252, però quando vengono fuori non me lo sarei mai aspettato che fossero 2000. Va benino, insomma, dove ero? Duemila demoni.
Veramente siamo giocati, cioè ci sentiamo a questo campo di battaglia, è una legione, è un esercito. Eppure, ecco, uno per uno escono. Ecco, mentre leggevo prima questo verbo all'imperfetto, non so se è imperfetto anche in un contesto greco, ma affogavano nel mare, cioè vedere proprio uno per uno che va dentro, uno per uno. 2000. Quanto costa un porco? Ci sono gli economisti.
Sarà un paio di milioni.
No, perché va bene le cure. Ma quanto ci costa questo qui? Va bene andare così all'ospedale migliore dove così possono farti un trattamento particolarmente accurato. Ma 2000 porci. Dice, guarda, solo la prima rata, ma no. Voglio dire, c'è un costo. Questi 2000 porci, la scena è anche qua, sarebbe poco da guardare nel suo movimento. E però dopo il movimento uno dice, mamma mia, ma cosa ci ho rimesso? Infatti, vedete, i loro mandriani fuggirono e annunciarono nella città e nei campi e vennero a vedere cos'era successo. Non so se era la DSL del tempo, cioè praticamente l'internet veloce, vedete, i materiali fuggirono, tutti sono già là, a vedere cos'è successo. E cos'è successo? Giungono da Gesù e vedono l'indemoniato seduto, vestito e sano in mente, quello che aveva avuto la legione.
Se questo uomo rappresenta ogni uomo, no? Ciascuno di noi, il problema è se ci interessa l'uomo o i porci. Perché adesso, come vedremo, quell'indemoniato è guarito, ma poi ci sono tutti gli altri che sono lì a vedere e vedono affogati i porci e dicono, no, io me li tengo questi porci. E lui è seduto, vestito, sano di mente. Gesù finirà gridando in croce, appeso, nudo.
Cos'è successo? È successo che un uomo guarito. È successo che un uomo si è riconciliato con se stesso, è successo che noi abbiamo trovato quell'equilibrio che sembrava ormai perso per sempre, seduto, la posizione ideologica per eccellenza, di ascolto, vestito, la divinità, gli schiavi sono nudi. Lui che non ragionava, l'unico che ragiona bene. Davanti a una scena così, non trovate strano questo verbo che segue? Ebbero paura. Ora, furono contentissimi. Abbiamo risolto il problema, il caso sociale. Questo qua era il caso sociale. La cronaca di lui si era interessata da anni. Cronaca nera su tutte le pagine dei quotidiani per stagioni e stagioni. Eppure questo qua fa paura. Cioè, vedere un uomo che è riconciliato ci fa paura.
Ah, c'è qualcuno che dice che c'è la macchina.
Scusa. Devo prendere una macchina che c'è di là, alla curva, perché devo passare con il camion, proprio.
Che targa è?
Sì.
Tutti hanno una macchina là? Ciao. Non so se mi saluto, è l'occasione per...
No, davvero, mi pare una reazione... C'è qualche cosa, no? C'è qualche cosa che...
Stanno precipitando nel mare.
Nel mare.
Perché va bene il Vangelo, ma la mia macchina.
Il mio porco. E qualcosa vado a casa.
È giusto anche questo.
È giusto.
Ma veramente questo qua è impressionante, no? Cioè tu vedi una cosa inedita, inedita e bella, cioè io dico meglio di una cosa così, dove se ci identifichiamo vuol dire che c'è possibilità per tutti noi allora di uscire, per tutti noi, di essere liberati da questo male che ci sta intorno. Eppure si ha paura, saltano tutti i calcoli, saltano, ci sono i porci, certo, ma poi saltano tutti i riferimenti. Questo qua mi era entrato là in quella casella lì, e cosa ci fa adesso nella nostra casella, vestito come noi, seduto come noi, sano di mente come noi?
Falsi, perché adesso vediamo se sono sani di mente, se siamo sani di mente. Insomma, temettero, c'è qualche cosa che esplode lì dentro. E vediamo infatti cosa succede, che quelli che avevano visto raccontarono loro come era successo all'indemoniato, eppure il fatto di porci, e cominciarono a pregarlo di andarsene dai loro confini.
Sei venuto a rovinarci? Basta. Ecco allora che c'è l'altra forma di male, che è molto più camuffato, che è negli spettatori che si sentono normali. Dicono, no, noi siamo normali, che se ne vada lui fuori dai nostri confini. Non vorrei che capitasse anche a me, che mi escano 2000 porci da dentro. Per cui... L'indemoniato è stato liberato, gli spettatori che siamo noi lo preghiamo anche noi. È con me i demoni, vattene, sei venuto a torturarci. Quindi la storia continua.
La storia continua, vedete, la prima scena che abbiamo ascoltato e quindi contemplato dentro di noi ci faceva impressione. Questa qua, tutto sommato, uno dice, boh,
avevano anche le loro ragioni, cioè questi qui in fondo, insomma, buon senso, va bene, le cose di Dio, la religione, il Vangelo, le lezioni, però insomma,
cioè c'è un essere in fondo preda di quelle cose là, nella prima scena, in modo così nascosto, in modo... diciamo, in quelle misure che sembrano anche accettabili. Eppure questo qua è veramente il grande demonio, questi qua non vogliono stare con Gesù, non lo vogliono tra i piedi, non ci interessi, sei un pericolo pubblico, vattene via.
Che cosa capiterà domani mattina se tu resti tra di noi? Altro che 2000 porci, cosa ci cambia ancora? Quali conseguenze la tua presenza fa con noi? Ti paghiamo il biglietto dell'aereo, vattene subito, se non vuoi andare in barca.
È strano, perché questo qua che poteva essere per loro un appello, una possibilità per riguardarsi dentro, guardare i sepolcri che ci sono dentro, le dimore di morte che ci sono dentro, i ceppi dentro, e invece no, no.
Anche loro dicono la stessa cosa, che c'è tra me e te? Vattene.
Ecco, e Gesù è molto rispettoso, se ne va tra l'altro. Però ha fatto una cosa per dire, quello lì era un caso estremo, bisognava farlo. Dove è più camuffato, dipende da te. Scoprirlo e accettare questo processo di liberazione. È il processo che la parola fa. Però... anche in ciascuno di noi il processo di liberazione avviene come con quello là, che a me a te sei venuto a torturarmi, vattene. Perché davvero la verità è scomoda alle nostre menzogne, il bene è scomodo alle nostre abitudini negative, che ci fanno male, chiaro, ma ci siamo identificate con quelle. Allora per ora è guarito uno, e gli altri, gli spettatori che siamo noi, siamo in attesa di capire che siamo quello. Addirittura il testo è così astuto che fa fare le stesse preghiere, in fondo, che fa Satana, andata, vai via. E Gesù permette, sì, vado via. Però resta qui con la sua parola.
Un testo infinito, ripeto, ogni scena meriterebbe una serata, perché guardate, lo chiamano, cosa era successo all'indemoniato? Quello lì ormai è addosso un'etichetta, anche se lo vedono vestito, sanno di mente, seduto. Demoniato. Lui. Perché lui adesso ha un nome e non è un indemoniato, eventualmente un ex indemoniato, e comunque l'ex indemoniato non è quello il suo nome. E loro? Cioè, e noi? E noi, perché poi vedete, c'è niente da fare con questo. Cosa è successo all'indemoniato, eppure il fatto di porci, sembra che sempre c'è una relazione tra la nostra liberazione, che costerà qualche cosa, delle cose a cui ci siamo legati, c'è da fare. Cioè, laddove capiterà qualcosa dell'incontro con un processo di liberazione, con lui che ci libera, certo c'è un costo da pagare, che però è un costo assolutamente proporzionato, cioè è sproporzionato, non è assolutamente proporzionato, perché vale molto di più un uomo che ha 2000 porci, o no?
A parte poi che i porci per gli ebrei erano porcherie, per cui non valevano, no? Scusa, a parte
era. No, davvero, cioè, quando poi ci caliamo dentro in questo brano, sentiamo che è proprio così. C'è un costo, ma è sempre un costo proporzionato alla mia liberazione. Sempre. Mi spiace per i porci che sono creature di Dio, anche loro che si sono le mani in piedi, ma davvero al Signore sta a cuore la mia vita. Costi quel che costi. Già, perché ricordava Silvano che alla fine del Vangelo non muoiono 2000 porci, ma muore uno solo. Ma per lui la vita di questo indemoniato vale più della sua pelle, per lui Gesù. E questo è importante scoprire che anche per noi è così. E cosa succede ora? Che entrando lui nella barca, lo pregava l'indemoniato di essere con lui. E non lo lasciò, ma gli dice: va a casa tua, presso i tuoi, e annuncio loro quanto per te ha fatto il Signore e ha avuto compassione di te.
È strano, no? Gesù che esaudisce i demoni e non esaudisce questo che gli fa la domanda giusta. E voler essere con Gesù, essere con lui, è l'essenza dell'apostolo. Gesù fece i 12 per essere con lui e per essere inviati. Gesù non lo lascia stare con lui e lo invia già. Perché? Perché questo è già con lui, è libero dal male. Quindi sembra che non esaudisca, invece esaudisce la sua preghiera, proprio è già con lui, e quindi lo invia ai suoi fratelli, perché chi è libero dal male finalmente può avere relazioni umane con gli altri, fraterne, e testimoniare la verità e l'amore agli altri, è una vita vivibile. Ed è il primo apostolo, mentre gli apostoli sono ancora tutti indemoniati, litigheranno fino all'ultima cena se qui è il più grande tra di loro, questo è il primo apostolo inviato da Gesù, perché è già con lui, è come lui, è passato dal sepolcro, da nudo che era, è uscito vestito, sano di mente, seduto, ora può annunciare la vittoria sulla morte e sul male. E poi è molto bello che Gesù gli dice: annuncia quanto per te ha fatto il Signore, è la prima volta che Gesù chiama se stesso il Signore, cioè Dio. E poi la misericordia, la compassione che ha avuto di te. Cioè, in fondo, quando uno annuncia, non è che dice delle idee, deve dire cosa ha fatto per me il Signore, cosa ha fatto per me il Signore. Qual è il suo amore per me? È questo che si annuncia.
Lui non viene preso sulla barca perché gli altri dovranno fare ancora molta strada, i dodici. Dovranno fare ancora tutta strada, poi per andare dai pagani dovranno fare concili, lo stiamo sentendo nelle letture delle domeniche, devono fare sapere cosa bisogna osservare, e la legge, non la legge, quelli della Chiesa,
ancora
devo fare i sinodi, poi non so, insomma tante cose di questo. Lui è già pronto, ha già capito tutto, non deve fare più nessuna lezione, ha già capito tutto. E questo è, guardate, veramente incredibile, cioè la liberazione, l'incontro col Signore, la liberazione dal male è tutto il Vangelo, perché il Vangelo è Lui, è l'incontro con il bene, l'incontro con la persona che ha condiviso la sua morte, l'incontro con la persona che ha giocato la sua pelle per te, e questo è tutto il Vangelo. Mi hai amato e hai fatto te stesso per me, anche Paolo, mi hai amato e hai fatto te stesso per me. Finalmente è mandato, va a casa tua, già, mettetevi nei panni di questo, come il bene del villaggio, come ti guarderà la gente. Trovi la tua via, i vicini di casa, Madonna, ancora qua. Però sai, la mamma e il papà è la mamma e il papà. Già, come ti accoglierà la mamma e il papà? I quali ti vogliono bene, ma non ce l'ha più fatta e ti ha messo là al cimitero. Sarà accolto, sarà ascoltato, avrà vita facile. Tutti a braccia aperte. Per quelli lì si era sorpresa per il fatto dei porci, ma gli altri si fideranno di lui. Avrà dentro così la tasca, una fionda, che poi quando meno te l'aspetti ti tira una pietra. Lui così gentile, così di modi urbani, così. Oh, non si sa mai. La storia è così, non si sa mai. Guardate che sono veramente, sono tutte le nostre relazioni laddove qualcosa cambia, eppure poter far transitare questo cambiamento nel nostro cuore, perché poi è tutta la sua etichetta, quello lì, mo ti conto io quello lì, dieci cose, dieci punti, ti ha già messo a posto, cosa hai pensato, cosa hai fatto, cosa hai detto, cosa hai detto, cosa hai detto, tutto sistemato. E questo qua te lo porti così. 10 minuti dopo che sei morto, cioè questa etichetta viene, diciamo, aggiornata, update, solo 10 minuti dopo che sei morto, perché ormai tu sei così, sì, va bene, ma in fondo, io non so, e questo qua mandato proprio lì. Poi, vai in Africa, appena ti sposto, però in Africa non mi conosce nessuno, no, preparo, ma lì a casa mia, dove mi conosco, dove la sanno tutta, la sanno, dove non ci sfugge neanche una puntata, eppure proprio lì e solo lì posso dire quello che il Signore ha fatto per me. Noi da dove cominceremo a raccontare se Gesù ci dicesse vai là che sei tu e dici che il Signore ha fatto per te, da dove cominceremo a raccontare cosa conteremo su me?
La legione almeno si può.
Quindi vedete, è un'esperienza bellissima, da una parte proprio bellissima, proprio perché se tu ti riconcili con la casa hai salvato il mondo, perché proprio lì dove hai avuto i tuoi conflitti, proprio lì hai avuto tutte le esperienze devastanti che ti hanno buttato nel sepolcro, e d'altra parte l'esperienza non facile. Qua un giorno, io me lo immagino così, ho detto, poi stavo meglio da avesse poco.
Comunque se ne andò e cominciò a proclamare nella Decapoli quanto per lui fece Gesù. E tutti si meravigliavano.
E proclamare è riservato solo a Gesù e a lui per ora.
Sapete dove viviamo noi? Vabbè, voi siete qua di Milano, io sto a Reggio Calabria, ma siamo tutti nella Decapoli, perché siamo tutti in territorio pagano, nessuno di noi è ebreo, vero? Adesso io non so se magari c'è qualcuno mi chiede la pietra, dice io no. Tutti pagani siamo. Come sapere che se noi siamo qua stasera, è perché la prima puntata ce l'ha raccontata lui, eh? No, non lo so.
Anche al Papa?
La prima puntata l'ha raccontata lui. Adesso noi siamo qua alla decima, alla ventesima, alla centesima, e c'è qualcuno che torna dopo 6 anni, sempre... perché è sempre un processo aperto, per questo qua. È sempre un processo aperto. Questo Vangelo sta capitando adesso, qui, con me, stasera. Questo uomo sono io, e poi io sono anche tutti quegli altri là che lo mandano via. E... primo evangelizzatore. Questo è molto bello, sono discorsi che capiscono tutti. C'è mica bisogno poi di stare lì a fare tanti catechismi per capire una roba così, lo capiscono tutti, sto male, non ce la faccio venire fuori, incontro l'amore, mi ritrovo diverso, però dico un altro. Di aver fatto 50 anni di teologia. Per te, cioè ciascuno di noi deve fare il suo percorso, che è aperto, e in progress, sta capitando ancora, e pian piano che capita lo raccontiamo, quell'altro mi racconta il suo, e così si crea una comunità di ex endemoniati.
Sani, seduti, vestiti.
È un bel testo. Sì, tutti ci meravigliamo, tutti ci meravigliamo, anche noi stasera.
Facciamo magari una breve sosta, poi se qualcuno ha da dire qualche risonanza, così.